Previously on Vox to Box.
Dal vice direttore Simone Donati. Ciao Simone.
Buonasera. Ruolo ufficiale.
Come mai sei così serio stasera?
Perché ho scelto un tono di voce differente.
Perché ne abbiamo persi due.
Da dove, Marco, da dove chiami?
Da un pullman.
In che parte del mondo?
No, ormai in Italia.
Ah, ok.
Speravo tipo in acque internazionali.
Io ci trovo sempre un sottotesto razzista, ma neanche di quel razzismo troll doppio pesista della destra alternativa, tipo razzismo verso i bianchi, no, proprio razzismo da elite bianca borghese ottocentesca.
Un tale, un giornalista di investigativo.
Sì.
Questa è una cosa che il milanista non accetta. Non accetta, neanche per scherzo.
Ma neanche io.
Non accetta.
Nel pomeriggio comunque ho visto anche Crotone Chievo, che invece è stata una partita insospettabilmente divertente da seguire, perché il Crotone nelle mani di Zenga è una squadra propositiva, cioè che attacca con tanti uomini, cerca scambi corti, cerca il palleggio.
Invito pure voi a seguire lo stesso ragionamento che abbiamo seguito noi e a pubblicare con l'hashtag pallone d'oro se, tutto attaccato, pallone d'oro se. Le vostre 10 assegnazioni del pallone d'oro in questi ultimi 10 anni in un mondo in cui non esistono né Cristiano Ronaldo né Messi.
Bentornati e buon anno da Vox to Box, il vostro podcast sul calcio preferito, almeno speriamo, o comunque uno dei 5-6 podcast italiani sul calcio che preferite. Non so.
Non ce ne sono altri, quindi
uno di questi. Sta,
tipo. Il podcast più ascoltato da quelli che lo ascoltano anche.
Soprattutto. Un buon anno da Beppe e un buon anno anche dalla redazione di Vox to Box, a cominciare da Daniele Mazzanti, che saluto, ciao Dan.
Ciao a tutti ragazzi.
Ciao anche a Francesco Lisanti.
Ciao a tutti.
A Francesco Mariani.
Ciao a tutti e buon anno, buon 2018.
Bravo. Buon anno a Giulio Dicenzo.
Buon anno a tutti. Dato che Fra ha ricordato che siamo nel 2018, volevo chiedergli se adesso i millennials sono maggiorenni o no.
I millennials sono io un millennials, quindi sono più che maggiorenne.
Sono vecchi, quindi la sostanza è quella. Ciao a Marco Maioli.
Ciao a tutti.
E anche a Simone Donati.
No, vabbè, scordati, ci sono anche io.
E anche a quel toscano di cui non ricordo il nome.
Buon anno, non a Beppe però.
Sempre cattivo nei confronti del direttore, non me lo merito. E niente, ci eravamo lasciati in quella specie di puntata lì live che abbiamo fatto la sera di Natale, un po' ubriachi, un po' così. È rimasta su YouTube, sul mio canale YouTube, per chi vorresse ascoltarla.
Ma ti stai facendo pubblicità al canale YouTube?
No, assolutamente. Anzi,
magari un giorno verrà anche messa da qualche altra parte, cosa opzionale in più.
Ma vediamo.
Se lo meritano.
Vediamo. Per ora la trovate lì, andatela a cercare se mi trovate.
Ma era la sera di Natale, davvero.
Sì, Francesco, era esattamente il 25, che era lunedì.
Ci toccava, insomma.
Sì.
No, Francesco è stato connesso tutto il 24.
Esatto, ero lì ad aspettare.
Però vabbè, è andata
anche,
così.
Ho anche parlato, ho anche fatto il mio intervento, però evidentemente non c'eravate.
Un monologo lunghissimo.
Un'ora di puntate.
E niente, invece oggi che è un mercoledì, stiamo registrando per la prima volta di mercoledì, la butto lì. E mentre noi siamo andati in vacanza, il campionato non è andato in vacanza. Il campionato Coppa Italia, nel primo anno in cui si gioca durante le feste, Box to Box ha deciso invece di onorare le feste non presentandosi in tempo. Ci eravamo lasciati che aspettavamo il derby di Coppa Italia, così inizio da qualcosa che mi interessava, che c'erano 3, 4, quasi 5 squadre in lotta per il primo posto in classifica e niente, le cose sono un po' cambiate. Da dove volete iniziare?
Ma se proprio dobbiamo parlare della Coppa Italia, facciamolo, ecco, cioè. Possiamo parlare.
Appena l'hai messo Giulio si è messo in muto.
Fatelo, l'hai detto. Non c'è problema.
No, sul derby veramente è una partita oscena per la buona prima ora, probabilmente. Cioè, due squadre
e, che sono... e quella dopo ti è piaciuta solo perché sei milanista?
Probabilmente sì. C'è da dire che fra le due squadre, incredibilmente, ha vinto quella che meritava di più, ed è incredibile visto lo stato del Milan attuale. C'è da dire che l'Inter oggettivamente, almeno quello visto nel derby, è veramente sulle gambe. Adesso non so se questa sosta che sta per arrivare possa aiutare la squadra di Spalletti, ma nonostante lui dica di no, io ho visto un Inter fisicamente a terra. Poi si può dire che abbia la coperta corta, che siano 11, 12, 13, però addirittura ha corso meno del Milan, che è tutto dire. Il Milan non brilla esattamente per corso, se non sbaglio è il terzo ultimo in campionato come chilometri percorsi, quindi...
ma è anche ora che inizino a correre, cioè non avendo corso prima è anche possibile che inizino a correre ora a
un certo punto.
Cioè, con la Fiorentina nella partita dopo il Milan era a pezzi fisicamente, però nel derby invece era più sul pezzo, anche perché appunto con la Fiorentina aveva poi 120 minuti sulle spalle.
Forse perché se n'è andato il secondo preparatore atletico in
esatto.
qualche mese.
Inaurato. Esatto, inaurato, inaurato.
Ora mi immagino che si allenino guardando su internet delle istruzioni a caso. Perché...
esatto. No, e comunque sì. Cioè, ci sta secondo me che il Milan possa aver corso più dell'Inter. L'Inter ha 14 giocatori. Cioè, ma lo diciamo da settembre che l'Inter ha 14 giocatori, no?
No, perché altro sì. Io ci terrei a dire che cioè, il Milan probabilmente le due migliori partite proprio di questo semestre le ha fatte due contro l'Inter, perché anche il derby di campionato comunque sì. Magari si è finito 3-2 con un rigore all'ultimo minuto, il Milan ha giocato una delle sue migliori partite stagionali
contro sì, l'Inter e contro l'Austria-Vienna, diciamo sì, sono queste...
io direi che il derby di campionato in realtà il primo tempo è stata una delle peggiori prestazioni del Milan di Montella, dei due anni di Montella,
però il secondo tempo è uno dei migliori del Milan di Montella.
Sì, frutto della disperazione mettendo su uso mezzala, sono successe un po' di cose, però sì, senza ombra di dubbio contro l'Inter probabilmente trovano quelle motivazioni che contro il Benevento non hanno, non lo so.
No, comunque sottoscrivo quello che avete detto dell'Inter sulle gambe, e in particolare contro il Milan hanno giocato proprio una brutta partita, non so se a prescindere dalle difficoltà fisiche, perché in realtà poi l'Inter corre, è che poi gli mancano... dei picchi di corsa, gli manca dell'ordine, gli mancano tante cose nelle ultime partite, ma in particolare contro il Milan si è visto che i giocatori certe cose proprio non riescono a farle. Quello che sto dicendo ultimamente è che per me la cartina al tornasole di questo discorso è Perisic. Cioè Perisic non riesce più a puntare l'uomo e andare sul fondo, non lo fa mai, a prescindere da chi ha davanti e se sono uno o due, eccetera eccetera, e il fatto che lui non riesca a fare questo mi sembra un indicatore del fatto che fisicamente l'Inter qualche problema ce l'ha. E ripeto, poi in particolare nel derby di Coppa Italia ha giocato proprio una brutta partita tutta la squadra, che vabbè, poi se gli astri si fossero alleati in un altro modo e avesse trovato un gol magari finiva in un altro modo, però è stato proprio un punto basso.
No, anche perché guardando Gagliardini per esempio, cioè a me sembra che non solo faccia fatica a correre, ma faccia fatica proprio a vivere. Cioè l'ho visto veramente in difficoltà vitale l'altra sera.
Beh no, questa è un'altra cosa abbastanza costante di Gagliardini, soprattutto in certi momenti. Poi ti ripeto, contro il Milan l'Inter ha fatto particolarmente fatica in tutto, quindi qualunque cosa tu abbia visto era proprio la versione estrema delle difficoltà dell'Inter.
Sì, però Gagliardini passare dal nuovo Gerrard, perché l'anno scorso oggettivamente appena arrivato a gennaio ha fatto il primo mese che sembrava, non lo so, il centrocampista totale del futuro, vederlo adesso oggettivamente...
quest'anno sta trovando molte, molte difficoltà sotto praticamente qualunque piano, e poi se magari corre di più fa più fatica a giocare, proprio anche lui, non so cosa abbia, non può sapere solo lui, oltre a certi limiti, ma anche quando l'Inter gira Gagliardini fa sempre abbastanza fatica, c'è sempre qualcosa che non va, questa è una cosa abbastanza... brutta da vedere, ecco. Comunque sì, io mi aspettavo dall'Inter una partita così, sinceramente, perché vabbè, ok, l'Inter in generale è in difficoltà, però tra il fatto appunto che il Milan comunque i derby li gioca sempre negli ultimi anni a prescindere dalle condizioni in cui è, appunto il modo in cui l'Inter approccia certe gare eccetera, mi aspettavo una partita brutta, nemmeno io forse me l'aspettavo così brutta e sono un esperto, e soprattutto mi aspettavo che il primo a segnare avrebbe vinto, e poi vabbè è successo in supplementari aumentando a dismisura la mia idea, ecco.
Ok, no, c'è altro? Fra?
No, io niente, non so Lisanti.
Avevo sentito Lisanti, avevo visto la faccia di Lisanti illuminarsi, ma forse stava semplicemente giocando col microfono.
Sì, esattamente. Stavo dunque... pensando a Gagliardini e mi sono un attimo scusato.
Napoli, che invece è campione d'inverno. ieri è uscito dalla Coppa Italia, un po' a sorpresa con l'Atalanta. E quella lotta a 5 che c'era in realtà poi si è già trasformata in una lotta a 2, che era quella che ci attendavamo tra Napoli e Juventus,
che non so quanto possa durare, però mi auguro il più possibile.
Era questione di tempo, però io non sono ancora così convinto che possa rimanere in questa situazione, ma da entrambi i lati, cioè la Juventus potrebbe essere più X punti tra poco, così come potrebbero riavvicinarsi quelle dietro, cioè non credo assolutamente sia una cosa definitiva. E certo, il fatto di essere fuori anche dalla Coppa Italia, che è una competizione che inizia a interessare quando sei tipo alla semifinale di ritorno più o meno, è un aspetto positivo per il Napoli in campionato, contando che secondo me snobberà l'Europa League perché non gliene frega nulla, e a questo punto andrà all in sul campionato.
O forse snobberà anche il campionato, così, giusto per puro snobbismo.
Esatto, andando all in sugli allenamenti.
Non si possono perdere gli allenamenti.
Non si possono perdere assolutamente. E lì vedono se la rosa è corta o meno, cioè se riescono a fare 11 contro 11, allora va bene.
Ma De Laurentiis si è detto che sono troppi oggi, in risposta a qualcuno gli chiedeva del mercato, quindi...
Anche sì, numericamente può darsi che abbia ragione, ma è molto simile al discorso che faceva Galliani negli ultimi anni del suo regno a Milanello. Numericamente probabilmente ha ragione De Laurentiis, il punto è che Sarri poi ne fa giocare solo 14, quindi possono essere anche 30 in rosa, ma di quelli di cui si fida l'allenatore è la metà.
Infatti, scusate, vi chiedo una previsione così a caso, secondo voi Inglese alla fine arriva o no a gennaio?
Ma secondo me, considerando anche che comunque qualcuno in Europa League lo devi far giocare, Inglese è proprio ideale per la situazione.
Ma sì, ma fa un turno, cioè lui va... Io fossi nel suo procuratore adesso, così gli direi, ma dove vai? Cioè, nel senso, vai a fare due partite.
Magari
due
partite. Sì, però penso, ma tanto, non so, delle sensazioni più per il no.
Ha finito la sua stagione, quindi perché non andare a Napoli? Magari giochi per un quarto d'ora, se va bene che il Napoli vince il campionato quest'anno, comunque.
D'altra parte,
nel
Chievo...
curriculum, insomma.
Esatto, cioè nel Chievo giocherebbe molto, ma per cosa a quel punto va al Napoli a cercare di dare un senso alla propria carriera? Ho sentito sulla questione inglese, dipenderà molto da come si sono accordati in estate sostanzialmente, perché se il Napoli ha una possibilità facile di portarselo, De Laurentiis è impulsivo, se lo porta in questo momento di difficoltà. Se non c'è questa possibilità, semplice, magari resta al Chievo. Avevo sentito Caressa a riguardo dire che secondo lui al Napoli non serve Inglese, lui vorrebbe più che altro un Gilardino, ha detto, un caraccio, cioè ha detto un vecchione, che, non proprio magari così vecchio.
Io credo,
io
credo che Gilardino non lo veda giocare da almeno 5 anni.
No, si sì, ha detto un tipo di... immaginavo se magari un tipo di... Ma... un tipo di questo giocatore magari non così vecchio, non inglese, che magari è più di manovra, però ecco, secondo me invece Calamino. Inglese è proprio io Maccarone, però no, secondo me Inglese è proprio quel centravanti lì, cioè uno che la mette molto bene di testa, che secondo me non è tanto di manovra, è anche abbastanza limitato tecnicamente, però può risolverti col fisico, con l'intuito, un po' di intuito d'attaccante, delle situazioni complicate. Cioè secondo me è chiaro che ci sia qualche equivoco su Inglese, che è un giocatore che si vede giocare poco, però è proprio quel giocatore lì che al Napoli una palla dentro la può buttare, sì, in porta. Quindi
fa la fine, fa la fine di Pavoletti.
Fa la fine di Pavoletti, sì, c'è un po' questo dubbio. Però la mia idea è che abbia senso tatticamente un giocatore così. È molto diverso dal giocatore che adesso è il Napoli, però la diversità fa bene in tutte le aziende, quindi anche al calcio.
Ok. La Juve invece, vabbè, la Juve è là.
E la Juve è iniziata a ingranare, cioè è diventata, cioè, la Juve degli ultimi anni.
Sì.
Se non mi sbaglio, però, le ultime 8 partite le ha vinte tutte tranne lo 0-0 con l'Inter. Cioè Allegri ha iniziato la sua classica marcia da scacciatassi in campionato, in cui inizia a vincere tutte e va avanti così, anche perché poi può trovare i colpi a discrezione, comunque tipo col Verona, che ha ritrovato Dybala all'improvviso, e la Juve ha questo vantaggio, che può permettersi questi periodi qui in cui le vince sostanzialmente tutte, pescando da tutto quello che può pescare, e poi aspetta a vedere cosa fanno le altre.
Sì, c'è da dire che Allegri una volta partiva ad ottobre, quest'anno è partito un po' dopo, e può darsi che nella sua strategia c'è quella di arrivare a maggio meno sulle gambe rispetto ai suoi 3 anni juventini precedenti.
Io vorrei chiedere a Francesco Mariani se mi fa per favore vorrei fare una provocazione.
Vorrei fare una provocazione.
Uguale. Ecco, grazie a Massimo. Perfetto. Mauro. Voi vi sareste mai aspettati, al di là di quanto è successo con l'Hellas, che la quadra della Juventus si sarebbe trovata più o meno a discapito di Dybala?
Io nel momento in cui hanno comprato Matuidi ero convinto che alla fine Allegri sarebbe tornato sul centrocampo a 3, perché è l'unico modo per valorizzare l'acquisto e il tipo di giocatore che si è andato a prendere. Il centrocampo a 2 si è visto anche con la Francia, che giocava col 4-2-3-1, Matuidi perde molto. Nel centrocampo a 3 è un giocatore in grado di dare equilibrio agli altri 10.
Questo di sicuro, poi però devi sempre tenere in panchina il giocatore a cui quest'estate hai dato la 10, che è il tuo giocatore simbolo per tanti motivi, e non è così facile, cioè è una scelta che probabilmente solo la Juve può permettersi di fare in modo così esplicito, ecco. Ma
sei sicuro
che deve così andare compatto anche a livello societario, insomma, anche le parole di Nedved?
Siete sicuri che va lui in panchina? Cioè, ha talmente tanti giocatori che può fare un turnover spintissimo. Cioè, può giocare.
No, ma Dybala torna a titolare.
Può giocare con Dybala a destra e Mandzukic a sinistra.
No, beh, io parlavo dell'ultimo periodo, non in termini assoluti.
No, chiaro.
Con no, Dybala hai giocato. Sì, no, il punto è quello che diceva Dan, secondo me, è che hai giocato due partite importantissime come Roma e Inter, con Dybala che o non è entrato o no, comunque non è titolare.
No, ma io ti dico questo, io non, semplicemente perché io non me lo sarei mai aspettato a inizio stagione, perché appunto Dybala alla 10 è il più forte che hanno, cioè, secondo me, più forte che hanno, uno dei giocatori più forti della Serie A, se non il più forte. E il posto che secondo me centrocampo a 3 e presenza di Paolo Dybala non vanno a cozzare, perché poi può essere, cioè tu puoi metterlo anche largo e al massimo sacrificarlo un po' nel fare più o meno quello che fa Cuadrado, anche se con caratteristiche molto diverse, oppure puoi giocare con lui dietro due punte o lui essere una seconda punta, puoi fare 1200 cose, però la quadra sembra essere quella trovata in questo periodo, che può essere simile come quadra a quella trovata l'anno scorso con il 4-2-3-1, dove la Juve una volta che trova, dove Allegri una volta che trova il modo in cui il meccanismo gira alla perfezione, inizia a seguire quello. Il vantaggio della Juventus, come abbiamo sempre detto, è che avendo 30 giocatori di cui 22-21 titolari praticamente, potrà fare un turnover forse mai visto prima, e deve essere bravo lui a gestire il fatto di dire a Higuain: guarda, tu stai seduto; a Mandzukic: guarda, tu stai seduto; a Douglas Costa: guarda, tu per me più o meno non esisti, però e questa qua è una nota polemica fantacalcistica, e saluto Alessandro Villa. Bernardeschi: dovrai crescere, ti prenderai la tua medaglietta del campionato vinto, ma darai la porta alla causa di Grigera, e tutte queste cose qua. Deve essere bravo lui a gestire lo spogliatoio, però effettivamente è una cosa che non mi sarei aspettato. Pensavo che Dybala sarebbe stato il punto su cui tutto ruotava attorno e non uno di quelli interessati, se non il più sacrificato, per trovare la quadra.
Ma Allegri
è alla Juve non funziona così. Cioè,
ma più che altro anche Allegri
vale per tutte le squadre, ma tranne la Juve. Alla Juve non funziona così, e sono forse gli unici in Italia che hanno una società così, con un'identità così netta, con una forza anche di poter dire teste fuori al giocatore più forte per poter fare una cosa del genere.
Ma senza andare a scomodare la società forte che esiste, Simo ha ragione, Allegri nella sua carriera comunque ha dimostrato di saper plasmare le proprie idee sui giocatori a disposizione. L'anno scorso ha fatto lo stesso.
Aspetta,
a gennaio.
Di nuovo disposizione?
A disposizione. E tutte le parole che finiscono in none, che probabilmente mi fanno somigliare a Mauro. Comunque, l'anno scorso a gennaio ha dimostrato di saper cambiare e provare un modulo che non aveva mai provato in carriera, cioè il 4-4-2, un 4-2-3-1 se vogliamo. Quest'anno aveva chiesto degli esterni per giocare meglio quel 4-2-3-1 provato l'anno scorso, in grado di poter togliere Mandzukic da un ruolo di sacrificio. Da lì ha capito che Mandzukic non lo può togliere e è riuscito a plasmare, poi di nuovo a modellare di nuovo questa idea in un 4-3-3, avendo Matuidi che forse permette anche a Mandzukic da quel lato di sfiancarsi meno, forse.
Sì, che poi a differenza dell'anno scorso, dove lui è passato questa fase subito dopo la chiusura del mercato, se non sbaglio, ha trovato un nuovo modulo, tant'è che avevano comprato dei centrocampisti centrali, come per esempio Rincon, che non, sì, non serviva più a niente, perché a quel punto giocava con solo due centrali.
Juve-Lazio non mi ricordo quando è stata giocata, ma è stata la prima col 4-2-3-1. Vado a cercarla.
Comunque, quest'anno hanno messo le mani avanti e hanno comprato di tutte le tipologie. Cioè, gli hanno preso i centrocampisti per il centrocampo a 3, gli esterni per il 4-2-3-1. Cioè, ha tutto a disposizione. E io, infatti,
a disposizione.
Credo che, a disposizione. Esatto. Io credo sinceramente, infatti, che la Juventus sul mercato darà piazza in Bundesliga, e non credo farà altro.
Sì, no, credo anch'io.
Altro punto di forza per il proseguo della stagione. Ma è un punto di forza a discapito di quanto magari potrebbe essere una sorta di debolezza per il Napoli, che invece potrebbe fare qualcosa di più per implementare la sua rosa, se avesse una strategia forse differente a livello proprio globale.
Comunque era il 22 gennaio Juve-Lazio, quindi sì, era quasi a fine mercato.
Ok.
Comunque volevo dirvi, vai. Così in passato anche sono uscite ora le formazioni di Juve-Toro, ovviamente noi siamo in registrazione, e giocano 4-3, Dybala gioca a sinistra.
Largo a sinistra? Cioè, e a destra Douglas Costa?
Cioè, se l'hanno postata bene la formazione sul profilo ufficiale della
Juventus. Magari si scambieranno.
Di solito si legge da destra verso sinistra.
Sì,
quindi...
sì, certo. Ma magari dicevo che durante...
presentato come Douglas Costa, Mandzukic, Dybala.
Dicevo che durante la partita stessa magari invertiranno le posizioni, quello stavo dicendo.
Ah, perché c'è Mandzukic, quindi sì.
Potrebbe anche essere Dybala falso 9, tra virgolette, come centravanti, e Mandzukic sulla sua zona.
Curioso.
Anche questo qua, come l'hanno presentata.
Questo è il vantaggio della Juventus. Cioè, tu in questo tridente non sai chi giocherà dove, perché bene o male, cioè, Mandzukic può essere in due posizioni su tre. Dybala in tre e Douglas Costa in due. Cioè, è quello il vero punto di forza della Juventus di Allegri. Poi adesso ci sorprende, mette Dybala come difensore centrale, a quel punto. Vabbè.
Sì, comunque Sturaro gioca a destra, quindi può essere.
Figurati, cioè.
Facciamo un piccolo momento di stacco e poi torniamo sulla parte di classifica medio-bassa e
vai con la pubblicità.
Nomine di V2B ai V2B Awards del mese di dicembre, che ha visto 5 partite molto ricche. Andiamo a Matera. Una sera a Matera.
Io parlerò di un argomento di cui avrei dovuto parlare precedentemente per questione di tempismo, di stare sul pezzo, ma ho aspettato di essere abbastanza triste. Non c'è molto da aggiungere al provvedimento disciplinare del giudice sportivo Pasquale Marino, persona rispettabilissima, che nel 18 dicembre ha combinato 750 euro di multa al Siena e 500 euro di multa al Prato, perché i propri sostenitori durante la gara esponevano uno striscione di contenuto provocatorio nei confronti delle forze dell'ordine, che non è concesso, e in più se giochi in casa hai anche la multa superiore, perché il Siena è stato tassato di più, perché provocare le forze dell'ordine in casa provoca una multa superiore. C'è anche questa meravigliosa sfumatura nella nostra giurisprudenza. E vabbè, il contenuto provocatorio era il volto di un ragazzo ammazzato ormai 10 anni fa, tra l'altro un processo con condanne definitive in Cassazione, addirittura condanne per depistaggi a 3 dirigenti arrivati anni dopo, quindi ben definita, ecco, nella nostra storia recente. Però il giudice sportivo, la Digos, che tra l'altro aveva combinato 3 multe con sanzione amministrativa a 3 tifosi del Palma qualche giorno prima, quindi è stato poi tutto un filone di metà dicembre, di multe, sanzioni, Daspo come 3 anni prima a 2 tifosi del Viareggio, eccetera, eccetera. È importante continuare a ripeterlo e a ricordarcelo, solo perché poi fra 3 settimane in tutte le scuole d'Italia rinchiuderanno i bambini in un laboratorio, gli faranno vedere il pianista mentre quelli giocano al cellulare e gli diranno che la memoria è importante. Lo ripetiamo anche qui, la memoria è importante, è mai provocatoria.
Grazie Fra. E c'è da dire che comunque sono sempre persone che rischiano la vita e guadagnano 1200 euro.
Posso dare una notizia live, che poi ovviamente per chi ci ascolta non sarà più live, ma era per Maioli, che Menez ha firmato col Club America.
Però non vedo l'ufficialità ancora.
No, c'è la foto con Benvenido. No,
la foto l'hanno fatta da un tot di giorni, era un fake.
Ah, ok, perdonami.
Non sei sul pezzo.
A Maioli arrivano le notifiche del Club America.
Sì, no, mi chiamano direttamente, lo annunciamo. No?
Posso solo aggiungere una cosa al volissimo su quanto detto da Fra?
Yes.
E quello che succede è quello che è successo, quello che succede tuttora, è successo anche a, alla SPAL con il divieto di portare la bandiera di Aldrovandi allo stadio. È una barbarie assoluta, è scandaloso, è una schifezza, ma non è nulla di nuovo. Cioè, se un attimo vi concentrate su come il COISP, che è un sindacato della polizia, sta sul web, su internet, sui social, capirete che non c'è nulla di nuovo. E questa è veramente una cosa, secondo me, gravissima, ed è veramente una delle cose più barbare che siano mai state fatte e che viene fatto in maniera totalmente impunita dalla polizia, dallo Stato italiano. Ed è veramente, cioè, bisognerebbe parlarne in maniera molto più approfondita, perché è veramente una schifezza. Ma non è questo probabilmente va contro tutto il nostro tono leggero della puntata, però è veramente assurdo, secondo me.
Sì, il network a me dà molto fastidio. I tifosi del Viareggio furono multati per aver scritto SAP vergogna su uno striscione, SAP il sindacato che inscenò addirittura applausi, standing ovation e un balletto ai quattro poliziotti condannati, così come ultima beffa finale. Ed era una posizione onesta, SAP vergogna, un pensiero personale, privato, esposto in pubblico, e per questo motivo la Digos, la polizia italiana in generale, ha ritenuto questi due tifosi pericolosi per entrare in uno stadio, per un'opinione. È abbastanza grave, comunque ripetiamo il valore della memoria.
Sì, adesso mi tocca cambiare un attimo tono, perché volevo parlare di Massimo Oddo.
No, ma è giusto.
Manteniamo la stessa serietà per parlare di Oddo.
No, ma ci vogliono i archi di trionfo in quel di Udine. Perché Oddo, ragazzi, è tipo, da quando c'è Oddo, l'Udinese è prima in classifica, per dire, per punti fatti.
Eh sì, ne ha persa uno, ne ha vinte tutte.
È pazzesco. Tra l'altro,
il trionfo del Cetriolo Zucca.
È il trionfo del Cetriolo. Cioè, io penso che il Cetriolo Zucca sia impersonificato alla perfezione da, come si chiama, Stringer Larsen.
Sì. Un nome da...
cioè, lui è anche un po' Atteboer dell'Atalanta, che, se non sbaglio, Atteboer è stato schierato centravanti, seconda punta, ala offensiva, laterale di centrocampo, terzo centrale e terzino.
Possiamo definire l'Udinese il Cetriolo Zucca meccanico?
È forse il Cetriolo Zucca meccanico l'Udinese, sì. Se comprasse Atteboer sarebbe proprio il culmine, la perfezione sarebbe.
No, per dire dell'Udinese ha 3 punti in meno della Sampdoria. Cioè, che quanto ce la siamo menata sulla Sampdoria per
l'Udinese campionato. La davamo tra le candidate quasi a lottare per non retrocedere.
Vabbè, io ero sicuro quando ho annunciato Oddo, ho detto vai, è andata. Finalmente, per fortuna. E invece abbiamo sbagliato noi e si fa una colpa e si può sbagliare. Tra l'altro l'Udinese non ha mai pareggiato, questi altri dati assurdi.
Sì, bellissimo.
18 partite, 9 vittorie, 9 pareggi. 9 vittorie,
come ti avevo detto anche l'altra volta, Simo, cioè in realtà, per carità, noi potevamo fare delle previsioni, ma Oddo ha completamente cambiato qualunque parametro che potevamo attribuirgli, quindi in realtà è stato molto bravo lui. Molto più di quanto abbiamo sbagliato noi, ecco.
Ha cambiato il calcio, sì, sì. Anche Oddo.
Però effettivamente bisogna dire, cioè, ovviamente, insomma, ci eravamo sbilanciati tanto, quindi insomma va detto, comunque bravissimo Oddo e niente.
Ecco, ma adesso
ora,
io vi chiedo,
però...
vi faccio una domanda al volissimo, contando che tutti noi praticamente facciamo parte della Gasperini Appreciation Society, che permette a Percassi e permetterà a Percassi di vendere giocatori per un ammontare di milioni infinito. Ora, Oddo, quanti soldi farà guadagnare a Pozzo? Cioè, Antonin Barak... cioè, a giugno Antonin Barak sono 25 milioni almeno che camminano, praticamente.
E Jankto ha un altrettanti, se non di più.
Di più, sì.
Cioè, è una roba, ma anche Nuitink lo vendono tipo al Middlesbrough di turno per 12 milioni. Una
sì,
roba
diciamo che come Benaluan ai tempi, certo. Cioè, per dire, il classico cessione al campionato inglese.
Sì, ma cioè, guarda che Pozzo potrebbe prendersi Fofba, portarlo tipo al Watford, farlo vedere agli inglesi che se lo sono dimenticati, perché viene da lì, viene dal City, se lo sono dimenticati, e gli danno tipo 55 milioni, perché se Van Dijk vale 75 milioni di sterline, vale tutto. Nel mercato interno vale tutto.
Sì, ma infatti, allora Barak non penso, perché ora c'è un po' di hype in Italia, quindi probabilmente se lo prenderà un'italiana grossa, ok? Secondo me. però tutti gli altri probabilmente li manderà al Watford per la passerella di vetrina, per la vetrina e poi chiaro. Cash. Ora, secondo me Barak farà come Cristante. Io prima di prendere Cristante mi farei un esame di coscienza, fosse un presidente di Serie A, ma sicuramente qualcuno cascherà nella trappola.
Poi ma devi prendere Cristante e Gasperini.
Sì, no, è il centrocampista centrale che esce da Gasperini, è sempre un rischio immenso.
Ma infatti, quanto manca il ritorno di Gagliardini a Bergamo?
Probabilmente sì. Proprio in cambio di Cristante può essere, no?
Io ci manderei, so. Ci manderei Locatelli domani.
Locatelli dovrebbe essere mandato, ma dovrebbe essere chiuso in una stanza con Gasperini, tipo la stanza dello spazio e del tempo.
No, volevo dire invece che l'anti-Udinese in queste giornate mi sembra il Chievo, che ha fatto i suoi bei punti come al solito e adesso perde sempre, perde contro chiunque, compreso il Benevento. Giulio, tu l'hai vista?
Che domande!
Cioè, quello certo. Che fa tutti gli anni, tra l'altro.
No. Sì, ma forse hanno iniziato presto, cioè c'è
quello il problema
di Empoli se non si, cioè se non inizia a fare di punti.
Aspetta, però, aspetta, no ragazzi, io sono parecchio affezionato al Chievo, cioè cerchiamo di non mandare un B per favore, perché io voglio un
Marano
sacco bene.
Si accorge che deve fare punti, ne vince 3-4 e poi basta.
E poi basta.
Sì, vince 3-4, arrivi più di 30 punti e sei salvo. Però, insomma, riuscire ad arrivare a perdere anche col Benevento, Giulio.
Io l'ho vista la partita e mi sono goduto la prima vittoria del Benevento in Serie A, che era un ottimo modo di chiudere il 2017. E confermo in realtà l'impressione, perché il Chievo, le volte che l'ho vista nelle ultime giornate, mi è sembrata una squadra molto rilassata. Col Benevento in realtà ha avuto le occasioni di chiudere, ma in inglese se le hai mangiate tutte. Ma rispetto al Chievo che siamo abituati a vedere, una squadra molto porosa in difesa. Ora, non so se sia colpa di Tomovic centrale, e questo lo chiedo a Simo, però... rischia tanto, proprio soprattutto per essere il Chievo. Il Benevento invece, come dicevo qualche settimana fa, c'è questa nuova impostazione di De Zerbi col 4-1-4-1 in cui schiera tutti i suoi attaccanti che sono sostanzialmente tutti uguali, cioè sono tutti dei mezzi esterni che puntano l'uomo, sono veloci eccetera, tranne una punta davanti che però è mediamente inutile, e in questo senso al Benevento manca molto il centravanti, il centravantone Fortone che è utile per salvarsi. E il Chievo sostanzialmente non, e il Chievo sì, vabbè, il Benevento sostanzialmente non ce l'ha e ne soffre tanto questa mancanza. Contro il Chievo ha sfruttato bene le occasioni che hanno avuto e ha rischiato di segnare due o tre volte, un paio di volte è stato bravo il portiere del Chievo che tutte le squadre avversarie odiano e non mi sto neanche a nominare perché non sapete chi è. No, a parte gli scherzi, complimenti a loro perché comunque sono arrivati a vincere e adesso attendiamo con ansia gli acquisti del mercato di gennaio, che promette scintille, dato che comunque Sandro è già arrivato.
Ma è una di quelle random, è bellissima,
sì,
è bellissima.
Abbastanza. E di questa partita segnalo solo
Long, anche hanno
preso. Ma io mi aspetto un impatto tipo Yaya Touré nel primo Manchester City da Sandro nel Benevento.
Tanto Sandro è tipo identico a Armenteros, se lo vedete.
È solo la stessa persona. Sono la stessa.
Molto probabile, si spiegherebbe il suo sbarco a Benevento. Ha una frase della telecronaca che mi ha fatto ridere, tipo al primo minuto.
Aspetta, mi leggo al volo, ho appena aperto la pagina Tutto Mercato Web di Benevento. Titolo: Benevento scatenato, nel mirino anche Javan Anderson del Bari.
Ma ti rendi conto del sito che hai aperto?
E allora sì, perché dove cazzo le trovi le notizie su Benevento? Scusa.
Tu sei su Tutto Benevento?
No, è Tutto Mercato Web e poi ho fatto la bandierina, la magliettina del Benevento.
No, dicevo, una parte della telecronaca che mi ha fatto ridere, tipo al secondo minuto, c'è uno degli esterni del Benevento che crossa fortissimo in mezzo e Sorrentino la devia in angolo. E c'è il commentatore che dice, che parla come se il giocatore avesse tirato in porta, ma cioè, se il tiro è parallelo alla linea di porta, cioè, se il portiere la tocca, questo non ne fa un tiro in porta. Cioè, spiegatelo a quelli che commentano le partite. Cioè, il portiere può toccare anche se la palla non è diretta nello specchio, non è un reato.
No, ma questa è avanguardia,
In realtà poi la differenza,
il nuovo concetto di calcio,
no, la differenza di percezione tra me e il commentatore si è confermata tipo a metà del primo tempo, quando c'è stato un cross da destra
perso. Sul cross da destra
è come Alan Antonetti perso.
No,
Giulio, aspetta, sei scomparso.
C'è stato il cross da destra e poi cosa?
No, il cross da destra che è uscito dall'area, sostanzialmente, dalla parte opposta. E secondo il commentatore era un cross per il taglio sul primo palo di Pellissier. E quindi o Pellissier è alto 3,20 metri o c'è qualcosa che non quadra in questa ricostruzione. Ultimo momento di calcio che ci tenevo a sottolineare, non di questa partita, ma perché ho visto anche Sampdoria Spal, che mi sono affezionato alla Spal per colpa vostra. Qualcuno mi deve dire se a Marassi c'è stata l'invasione aliena di cui parlavamo un anno fa, oppure c'è un'altra causa per spiegare le condizioni del campo da gioco. O cioè ci mandano le mandrie di buoi, o ci sono gli alieni, o non ho altre ipotesi plausibili.
Io mi gioco le mandrie di buoi, poi...
Sarebbe prettamente in stile Ferrero come cosa, secondo me.
No, mi giuro, è una roba, cioè, inquietante. E soprattutto, io fossi la Samp mi lamenterei neanche poco, perché loro cercano di palleggiare, eccetera, ma non so come facciano a fare 3 passaggi di fila, onestamente.
Beh, infatti Giampaolo ha dichiarato il campo di Marassi oggi faceva schifo.
Giampaolo è uno che non si espone così tanto.
È uno che cura i dettagli. Anzi, mi correggo, ha detto oggi faceva K, poi dei puntini. E...
Ah,
caldo. Cosa avrà voluto dire?
Caldo.
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 Andiamo... Sì, vai.
No, volevo, per giustificare Maran, sempre apprezzato in trasmissione, volevo solo dire che a novembre si è fatto male molto seriamente Lucas Castro e da allora... Tutta la stagione del Chievo ha avuto un'inevitabile parabola negativa, hanno fatto 4 punti nelle ultime 6 partite senza di lui, e penso continuerà così, però si salveranno.
Sì, si salveranno, sì. Come ho detto che l'anno scorso che l'Empoli si sarebbe salvato, adesso dico che il Chievo si salva. E andiamo invece a dare le nomination per i B2B Awards di dicembre. Abbiamo detto 5 partite, io vado a ripescare quanto ci siamo detti, anzi scritti, ieri, partendo dall'allenatore, in cui diciamo che c'erano 3 scelte pressoché obbligate. Oddo, e se non vince...
Non può influenzare il pubblico.
No, ma io sì, certo che devo influenzare il pubblico.
Certo, cioè, che devo. Certo.
Di cosa stiamo parlando? Come fa a non vincere Oddo 5 vittorie con l'Udinese su 5 partite? Vabbè, Oddo, Allegri e Iachini, che anche lui comunque ha fatto il suo bel lavoro a Sassuolo. Il quarto nome è Pioli.
Non lo dire.
Simo è il
quarto
nome. No,
lo so, purtroppo è vero. Cioè, anch'io ho fatto questa considerazione privatamente con me stesso, ma mi fa senso anche dirlo a voce alta. Cioè, comunque la Fiorentina questo mese ha fatto tipo 2 gol, può darsi? Una cosa del genere.
No, ne ha fatti 3 gol Sassuolo, dai.
Era già dicembre?
Sì.
Ok, vabbè, allora 4 gol ha fatto. Però ne ha subiti tipo 1, quindi vabbè. Comunque è stato divertente comunque questo mese, quindi è difficile pensare a Pioli in questa shortlist, ma effettivamente
sì, ha fatto tipo 10 punti. Ci stava Gasperini, però ha perso in casa col Cagliari, non si perde in casa col Cagliari.
A favore di Oddo bisogna anche dire che ha battuto l'Inter prima che fosse mainstream.
Per prima, sì. Ballardini ha fatto 8 punti, però ne comunque meno della Fiorentina.
Sì, la Fiorentina comunque... ha fatto 9, ha subito un gol solo in un mese in cui è andato a giocare anche a Napoli.
Sì, è vero. Sì, 4 clean sheet consecutivi.
Tanto però se dovessi dire che mi sono divertito, vi direi una bugia, ragazzi. Insomma,
ha subito gol da Çalhanoğlu, tra l'altro.
Subito gol da Çalhanoğlu, sì.
Premiamo.
A proposito di gol, i migliori, li senti, li dici tu, li dico io? Ce l'hai sotto mano o li dico io?
Non ce li ho molto sotto mano. Però
li dico io, ma diciamo che è una sua shortlist. Abbiamo Brignoli contro il Milan, che chiaramente è quella cosa storica che valeva presentare Verdi nel mese di novembre.
Poi tecnicamente, adesso a parte tutto, a parte la storicità, tecnicamente è anche un bel colpo di testa, cioè, è totalmente imparabile, quella è la cosa.
Sì, è ripetibile anche come gesto, cioè se tu lanci il pallone a quell'altezza e dici 10 attaccanti fortoni di testa, ora rifate quella cosa che ha fatto lui, non è detto che ci riescano. Quindi
no, ma poi in tuffo, in volo, cioè non era un terzo tempo classico, era proprio un tuffo in avanti, è stato veramente...
No, sì, nettamente meglio dei gol di Verdi su punizione, niente da dire.
Sì.
Poi abbiamo Luis Alberto contro il Torino.
È un bel pallonetto, un'azione personale, è passato proprio in mezzo alla difesa del Torino, una cosa tipica della difesa del Torino, però il pallonetto è bello.
Recupera il pallone anche lui stesso, mi sa, quindi... Notevole.
Nella partita più divertente del mese, probabilmente. Se facessimo anche un B2B Awards per la partita più divertente, probabilmente Lazio Torino ci sarebbe stato.
Che potremmo pensarci, in effetti, per la partita più carina. Poi abbiamo Ilicic contro la Lazio.
È bellissimo, cioè una coordinazione. Il lancio è molto bello, non ricordo di chi fosse. Poi io sono sempre un grande fan dei lanci lunghi. Poi il colpo al volo, bellissimo.
Sì, un colpo al volo di sinistra. E poi la punizione di Ramirez contro il Napoli.
Okay. Perfetto.
Stupenda quella, stupenda.
Una minata. Perfetta. Ok, su questi pochi dubbi restavano fuori, c'è cioè un gol di bello di Politano contro il Crotone, e Iago contro la Spal.
Iago contro la Spal perché è un gol in scivolata, è un'angolazione difficile, però alla fine è più difficile.
Sì, Verdi contro il Milan.
Verdi che la colpisce sempre bene, quindi ti rimane anche un po' impresso, anche se segna da 3 metri, lui comunque la colpisce bene, però segna davvero da 3 metri.
Ok. Poi abbiamo gli under 21, su cui si fa sempre un po' di fatica, e ne abbiamo 2 certi, e sono Youngto e Pellegrini, che hanno fatto un buon mese, segnato e entrambi, e direi che sono meritatamente nella lista. Ci entra anche Romagna, che comunque gioca titolare in difesa nel Cagliari sempre, e direi che è un bel difensore, un bel prospetto. Ha giocato
bene. Sta facendo bene.
E sul quarto nome, un po' più difficile, abbiamo Chiesa un po' sottotone, anche se segna col Sassuolo il 3 dicembre. Lirola ha 10 punti in 4 partite, giocando sempre. Forse Iachini gli ha fatto bene, non lo so.
Più che altro lo fa giocare.
Sì, intanto sta giocando, perché poi Bucchi preferiva Gazzola. Contro l'Inter, che purtroppo l'ho vista, ha giocato particolarmente bene, perché arrivavano moltissimi cross da destra, da Cancelo e Candreva, proprio ne saranno arrivati 40. E lui comunque di testa contro Perisic teneva, e già questo mi sembra un punto di merito. Una possibile evoluzione difensiva di un giocatore comunque tecnicamente completo.
Un nome che potremmo considerare nel futuro, non oggi, è nel Benevento ha esordito Brignola, perché hanno anche Brignola oltre a Brignoli. Che è un po' l'alter ego di Ciciretti, è il classico mancino piccolino eccetera, però è un 99 malgrado dimostri 120 anni di faccia, ed è un giocatore di cui si è parlato molto anche sui giornali ultimamente, ha intervistato la Gazzetta, cose così, e magari ci tornerà utile.
E la dichiarazione che si trova citando su Google è: mi ispiro a Robben, giusto per
no, io dico magari, io spero prima o poi di poter mettere in questo quartetto i vari Donnarumma, che si è,
sì, anch'io ci penso.
Prima o poi
ci penso ogni
spero
volta
che facciano qualcosa per meritare di essere in nomination.
Sì, sì, io ci penso ogni volta, ma dico no, 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 non è il momento.
Mettere qualcuno del Milan dopo questo dicembre del Milan, no, mai.
No. E invece sull'MVP aprirei il dibattito. Io ho una lista di 6 nomi, mi pare, che sono quelli che sono venuti fuori ieri, e sono Quagliarella, Allan, che abbiamo preferito ad Hamsik come nome del Napoli perché ha fatto un mese pazzesco, Pjanic, Benatia, forse più Benatia nel mese di dicembre come nome Juve, Benatia ha fatto benissimo. Poi c'è Barak, che è stato il suo mese, Idicic, che ha segnato praticamente sempre, e Alisson, che comunque
para sulla Roma.
Sì, salvato la
secondo me Roma spesso. Allan e Benatia non possiamo non metterli, per il semplice motivo che Allan, come giustamente ha detto Simo e anche voi, ha fatto un mese pazzesco nel Napoli, e giocatore della prima in classifica bisogna anche metterlo.
No, mostruoso poi, cioè, davvero ci tengo a spendere 2 parole perché ho visto abbastanza Napoli questo mese. Ha veramente tenuto il Napoli anche quando tirava brutta aria. Una partita con la Fiorentina è stato massacrante, ha giocato praticamente da solo. E in mancanza di Insigne e Goulam ha spostato tutto il baricentro praticamente su se stesso. E nonostante sia il centrocampista del Napoli meno osannato, devo dire, cioè quello della serie, sì, ci sono quei 5 forti, poi c'è Allan, cioè questa è un po' la considerazione media di Allan, è stato veramente determinante. Cioè, senza Allan il Napoli avrebbe passato un mese più brutto di quello che ha passato. Sono convintissimo su questo.
E su Benatia, invece, secondo me è l'uomo che ha risolto i problemi che avevamo anche descritto noi inizio stagione della Juve con la coppia Barzagli-Chiellini. Credo che abbia risolto un po' di problemi dietro ad Allegri. Non è un caso che titolare lui senza più infortuni, eccetera, la Juve abbia ricominciato a ingranare dietro.
Poi gli altri è un bel problema. Quagliarella ha fatto 5 gol, 2 doppiette. E comunque.
Sì, bel gol, tra l'altro, quella con la Cagliari dopo il tacco di Ramirez, molto belli.
Su Barak siamo tutti d'accordo. Su Barak.
Sì, ecco, anche Barak non si può non metterlo.
Sì, 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 sì. Barak lo teniamo. E poi
teniamo
l'altro
è 4.
Sì, c'è anche Ilicic che ha fatto benino.
Però secondo me la mia preferenza va a Quagliarella, perché è più importante nel sistema Samp rispetto a Ilicic nel sistema Atalanta.
Ma io la mia scelta la farei tra Alisson e Quagliarella più io che Alisson... tra Ilicic.
Io gli altri due per me sono Barak e Alisson.
Bah, io Alisson forse l'avrei messo più in altre...
Ma guarda che ha fatto un mese veramente clamoroso, anche lui, cioè ha fatto delle parate che oggettivamente è difficile pensare che facesse il secondo l'anno scorso. Certo, Szczęsny è stato il miglior portiere della stagione quell'anno scorso, però pensare che la Roma avesse due portieri così...
Io Alisson l'ho visto giocare anche in Brasile e non era così, cioè è migliorato tantissimo.
Io sono per Barak e Alisson.
E allora facciamo come volete voi, va bene.
No, va bene.
Maggioranza, maggioranza per Alisson.
Io ho una domanda su Allan. Secondo voi va al mondiale? Non lo porta nei 23?
No, secondo me no.
Ma soprattutto sulle nazionali sudamericane devi vedere un po' il gruppo. Insomma, forse più delle altre, anche se non l'ha mai chiamato, non l'ha mai impiegato più di tanto. Insomma,
più che altro è per quello.
Seconda domanda, ha un passaporto italiano?
Ma è tanto che ce ne facciamo noi adesso.
Ah, per le amichevoli.
Ah, per vincere le amichevoli contro la Francia.
Esatto.
A fine maggio.
Allenatore in pectore Sarri e via di passaporti a vari Mertens, Isai, eccetera.
Comunque non penso abbia un passaporto italiano.
No, non credo neanch'io.
Però questo è stato un ottimo assist, Dan.
Secondo te faccio le cose a caso?
Assolutamente no, perché abbiamo il Rosic 90 che ci abbiamo pensato un po', e sull'Iran lo fa Francesco Di Santi, giusto?
Sì, confermiamo? Confermiamo, sono tra voi. Avete diversi ovviamente motivi
sì, per non mi morire nel frattempo, cioè.
Provando a consumare i 90 secondi. Avete diversi motivi per quantomeno sospettare della federazione iraniana, anche volendo evitare la pagina Amnesty International, che comunque invito a visitare.
L'Evergreen.
Il Lotbox Report 2017 Iran, pagina Amnesty International o Osservatorio Internazionale dei Diritti Umani, ma lasciando poi quelle pagine di pubblica consultazione, la Federazione dell'Iran ha recentemente, proprio due settimane fa, firmato un accordo con la Federazione del Qatar, le due federazioni calcistiche, per una cooperazione comune, per approfondire le relazioni tra le due nazioni nel calcio femminile e maschile. È stato chiamato MOU, come Mourinho, non si capisce bene cosa sia contenuto in questo accordo, però lavoreranno in sincronia, in sinergia, fino al 2022. MOU sta per accordo di comune comprensione, traduciamolo così. Poi c'è un'altra questione assurda, che due dei giocatori principali, uno era addirittura il capitano della nazionale iraniana, probabilmente non potranno partecipare al mondiale perché giocavano con la loro squadra in Grecia, il Panionios, per cui militavano regolarmente, per un infame match europeo di qualificazioni di Europa League, che l'Europa League crea un sacco di problemi internazionali e frizioni tra le potenze mondiali. Hanno dovuto giocare contro il Maccabi Tel Aviv, che è una squadra israeliana. È assolutamente proibito per gli atleti italiani di qualunque disciplina giocare contro atleti israeliani
iraniani,
ho detto iraniani?
Italiani, io ho sentito
italiani. Detto italiani, ma forse sarebbe un bene.
Italiani è proibito, sì, esatto, è proibito proprio mostrarsi.
Sarebbe un bene proibire agli italiani proprio di giocare.
Di mostrarsi in pubblico, mentre no, gli iraniani non possono disputare qualunque tipo di incontro contro atleti israeliani. Trovate anche dei video molto divertenti su internet, atleti tipo judoka che si fanno eliminare ai quarti di finale apposta perché poi in semifinale ai mondiali avrebbero beccato un israeliano. Situazioni del genere. Loro hanno dovuto giocare col Panionios, non pensavano, comunque non giocavano per gli israeliani, giocavano contro, e quindi il capitano Shoajei e un altro giocatore Esan Haji Safi saranno esclusi dal mondiale per questo motivo. Ecco, se eravate in tensione per la situazione di Paolo Guerrero come me, che invece ci sarà al mondiale, sapete che ci sono giocatori che dovranno rinunciare al mondiale per motivi molto più stupidi, un match di qualificazione di Europa League per esempio, l'Europa League dà e l'Europa League toglie.
Grazie.
Posso fare un inciso brevissimo di calcio random?
Certo.
Ma è una cosa stupida, però agli ultimi mondiali di calcio a 5 di futsal l'Iran è arrivato terzo, eliminando il Brasile agli ottavi, senza alcun motivo plausibile. E non è la solita squadra con 8 brasiliani naturalizzati, sono proprio iraniani.
è una cosa che mi ha stupito molto ai tempi.
Dove è nata questa passione per il futsal in Iran?
Era nominato anche il futsal nell'accordo con il Qatar, era in realtà calcio maschile, calcio femminile e futsal, quindi anche il Qatar vuole imparare qualcosa dall'Iran. Io non pensavo fosse così importante, invece poi licenzio.
No, ma anche perché il Brasile nel futsal eliminarlo, cioè, non è esattamente una cosa così semplice.
Ma anche perché solitamente i mondiali di futsal sono chi ha più brasiliani arriva in fondo, ma su tutte le altre nazioni, cioè la nazionale italiana sono tipo 6 brasiliani su 11 convocati.
5 che giocano.
Tipo anche la Russia, cioè anche tipo il Kazakistan. L'unica eccezione è quest'Iran, che infatti ero molto stupito di tutto quello che aveva fatto. E boh.
Ok. Adesso invece andiamo verso la chiusura della puntata e c'è questo momento in scaletta che è tipo previsioni varie sul 2018 ed è si apre così e si chiude così, quindi noi adesso dobbiamo fare delle previsioni varie sul 2018 di qualsiasi tipo, perché comunque è la prima puntata dell'anno e perché comunque non facendo l'oroscopo comunque dobbiamo dire qualcosa del genere.
Ma che la parte più grossa?
Più o meno.
Un'italiana vince una Coppa Europea.
Bella questa.
I Capricorno arriveranno ai quarti di finale mondiali.
Sì. Almeno un Capricorno, dai.
Almeno un Capricorno.
Teniamoci basso.
Almeno due, cioè, perché se no uno è facile. Ogni squadra ha il suo Capricorno, cazzo.
Vi ricordo che Domenech allenava la Francia sulla base di queste cose veramente.
Un'Europea vincerà i mondiali?
Un'Europea vincerà i mondiali.
Secondo me sì.
Io dico una non europea vince i mondiali.
Box to box, quindi ci prende almeno.
Ci prende.
Almeno non dica il Giappone.
Beh, che non è europea.
Che non è europea.
Che non è europea, quindi ci siamo. Sì, no, io pensavo solamente. Sì. Perché si vede il cervello, lo lascio nel 2017.
Quindi possiamo dire finalmente che box to box ha azzeccato un pronostico.
Esatto.
No, qualcuno vuole dire che nessuna italiana vincerà una Coppa Europea, così facciamo il 2 su 2?
Allora, secondo me nessuna italiana vincerà una Coppa Europea.
Neanche questo è preso, dai.
Vai, fattali. Devo dire che Capricorno non vincono i mondiali o possiamo provare a dire qualcosa?
No, dai, potrebbe anche essere che tutte le italiane vincono una Coppa Europea. Perché scartare questa ipotesi?
La Juventus in estate cambierà tutto sul attacco titolare.
Il pallone d'oro lo vince un segno d'acqua.
Scusa Simo, qual è l'attacco titolare della Juve nella tua idea?
Higuain, Dybala.
Mamma mia, rivoluzione.
Tutte e due. Dove vai Higuain?
Tornando a pallone d'oro, non lo vince uno tra Messi e Cristiano Ronaldo.
Messi è segno d'acqua però, quindi nel caso.
Allora, il Belgio vince i mondiali, Kevin De Bruyne vince la Champions e vincerà il pallone d'oro.
E si ritira a vita privata.
Esatto.
No, io volevo dire che un inglese vince la Champions.
Ah. Però non gonfiamogliela Guardiola, perché davvero, ragazzi.
No,
qua...
no, un inglese, non ho detto Guardiola. Ho detto
anche De Bruyne è segno d'acqua, quindi nel caso avrei
Io rilancio il vecchio discorso di Simo che Sarri se ne va dal Napoli.
Lo stavo per dire io. Era la mia prossima cazzata.
Puoi dire che vende il Napoli a parte Sarri, perché se ne va Sarri, secondo me smantellano un po' la squadra e cambiano.
Antonio Conte diventa il prossimo allenatore del Milan a giugno.
La stavo per dire io.
Allora, queste ce le segneremo tutte. Volevo farvi una domanda, dato che siamo in tema di previsioni, per tornare anche...
Ma io non ho più Montella nazionale, devo trovare un altro CT.
Esatto, è quello che ti stavo per chiedere. Chi cazzo allena la nazionale?
Gigione Di Biagio, dai.
A questo punto, più si aspetta, più Allegri, dai.
No, Allegri no, Mancini.
Non mi piace.
No, non è che non mi piace, anzi, sarei felicissimo di Allegri.
No, non mi piace come nome. No, non è niente tipo non mi piace, cioè, non mi piacciono le ipotesi.
No, per me rimane il favorito.
Giampaolo prende il posto di Sarri al Napoli e continuano su questa linea.
Questo sarebbe carino.
Però Simone Inzaghi va alla Juve.
Ma è diventato il fantacalciomercato o...
No, sono tutte previsioni.
Sono quasi tutte plausibili,
cioè... No, questa è seria, io l'ho detta seria.
No, ma ci sta,
Lotito riesce a non vendere Milinkovic-Savic quest'estate.
Questo è possibile.
No.
Secondo me invece lo tiene un altro anno.
No, se non lo vende adesso...
Lo tiene altri 2 anni e quando arriva a costare talmente tanto che non ci sono abbastanza denari nel mondo per acquistarlo e si crea un...
Viene pagato in bitcoin. Esatto.
La Roma non chiude in pareggio di bilancio. Poi avrà 19 giocatori nelle Coppe Europee.
Il Benevento retrocede.
Con quanti punti, Marco?
Ah, esatto, batte l'Ancona.
Adesso ne ha
4.
Adesso ne ha 4.
Per, dico arriva a 9.
Per me il Benevento batte l'Ancona, retrocede, ma batte l'Ancona pure il Benevento.
Cioè lo supera, nel senso che non fa
lo supera, sì. Non fa più di 14 punti.
Ci può stare.
Il Genoa quanti giocatori cambia sul mercato adesso?
10.
Ma in realtà non sto sentendo tanto. Cioè, il Benevento sta un po' prendendo questo andazzo del Genoa con questi nomi un po' a caso.
È la frenesia tipo quella del Sassuolo al primo anno, che prende i 10 giocatori. Però li aveva presi dalla Serie A.
Da Genoa, tra l'altro, li prende. Sì. 5 di questi da Genoa.
Esatto.
Sì, no, in effetti Genoa è poco attivo. Hanno perso l'entusiasmo, si vede anche da come giocano. Ok.
Ma l'Udinese finisce in Europa quest'anno?
Ma no.
Dai, basta.
Ecco, l'abbiamo detto, ragazzi, quarta in classifica l'Udinese. Cioè, da qui alla fine Oddo non ne perde una.
I della Valle vendono, eh? Che bellezza. No,
io volevo dire che
Gagliani compra la Fiorentina.
Mai.
Stavo per dire che sono contento, però non sarei contento. No.
Beh, Simo, sulla cessione mi sembra ci sia stato già un clamoroso retrofront dei Della Valle rispetto a quest'estate.
Ma in realtà no. Gira, cioè, nell'aria c'è sempre, solo che non si capisce che il fatto che a quel prezzo non la venderanno mai. Quindi, cioè, il bivio è non venderla mai a quel prezzo o venderla domani a un prezzo più normale. Insomma, è un po' questo il punto.
Al Balotelli va in MLS finalmente, dai, è arrivato il momento.
No. Scusa, non ha detto che vuole una big europea?
Balotelli torna in Italia, dai.
Andasse con Giovincola, era la mia previsione iniziale, però poi l'ho immaginato con Giovincola, la generazione perduta che si riscatta, è tutto molto bello.
Ma non Giovincola si è riscattato ormai, potrebbe anche tornare anche lui, Cioè ormai ha vinto MLS, gli faranno le statue a Toronto anche se va via nella notte scappando, quindi potrebbe pure venire via volendo. I soldi li ha messi da parte, il fenomeno l'ha fatto. Io sinceramente lo prenderei anche volentieri.
Non è
i soldi per pagarlo, però dico in Italia.
Non è esattamente un'impresa impossibile vincere l'MLS, comunque, in ogni caso.
Giovinco e Balotelli tornano in Italia assieme e vanno al Parma, neopromosso in Serie A l'anno prossimo, comprato da un altro in stile Ghirardi, e succede il finimondo.
Sarebbe bellissimo.
Bellissimo, questo mi piace un sacco.
Ma il Parma non sale. Giovinco, Balotelli, Giuseppe Rossi.
Fantastico. Anche un Ben Arfa, così, lo buttiamo dentro così.
Che comunque torna sempre.
Sì, lo metti un po' come prezzemolo, lo metti ovunque.
Altro? Marco, daccene un paio, un altro paio. Su una, secondo me, ci hai preso.
Non ho detto niente.
Hai detto il Benevento.
L'altra quale può essere?
Chi vince la Libertadores?
Chi vince la Libertadores? No, perché poi mi ci metto a pensare sul serio. Nessuno.
Non sai neanche come sono le squadre adesso, è difficile dire.
Io ne ho una per Giulio. Quest'anno riusciranno a non fare una Coppa d'Africa estemporanea? Visto che negli ultimi 5 anni hanno fatto tipo 7 Coppe d'Africa.
Posso dire che in programma c'è una Coppa d'Africa per giocatori soltanto dei campionati africani.
E questo è il mio sogno, che qualcuno la trasmetta. Quello è il punto
tra l'11 gennaio e il 2 febbraio, e poi c'è la Coppa d'Africa femminile, credo anche. Sì, questa tra novembre e dicembre. Quindi Coppe d'Africa un po' per tutti.
Io, ragazzi, io vorrei fare in modo di poter vedere tutti assieme una partita della Coppa d'Africa femminile, perché secondo me potrebbe regalare delle grandi emozioni per noi.
Chi diventa capocannoniere?
Bella, forse
Icardi.
Icardi 17, Immobile 16, Dybala 14 ad oggi.
Icardi perché gioca solo il campionato.
Icardi, perché se non segna Icardi l'Inter non segna, quindi insomma dovrà pur segnare in qualche modo.
Io invece dico Immobile, che fa tipo la stagione, ancora una volta la stagione della vita. L'anno prossimo prova ad andare in un'altra super big da qualche parte, non che la Lazio non sia una big, però una super big, e fallisce di nuovo e tornerà in Italia. Dico.
Bello. Quanto finisce Juve-Torino stasera?
Il primo pronostico del 2018.
Esatto.
E questo no, ai rigori, Milinkovic-Savic li batte tutti e 5.
Vince la Juve e il Toro la finisce in meno di 10.
Sì, no, questo è molto più probabile.
1-0 per la Juventus con gol all'89esimo e 59 secondi.
Di Sturaro.
Questo è anche probabile.
Di Sturaro che poi fa il segno del Toro sotto la curva dei tifosi del Toro.
Esatto, implode lo stadio con caccia all'uomo, disordini e via.
Bene.
E in tutto questo Diego Costa ha segnato dopo 5 minuti al suo ritorno all'Atletico Madrid.
Ecco, vabbè.
Nulla di nuovo sul fronte occidentale.
Se c'erano dubbi sul fatto che... Ma è un amichevole o giocano?
Giocano Coppa del Re. No, giocano in Coppa del Re contro una squadra tipo... Non so neanche per pronunciare.
Ok, a questo punto andiamo da Maioli e poi andiamo ai saluti. Marco.
Sì, dunque, due puntate fa abbiamo parlato del Pallone d'Oro e di come da 10 anni vincessero le stesse due persone, passandosi un po' il pallone ogni tanto. E allora io ho colto lo spunto per parlare invece dei palloni d'oro un po' più piccoli, un po' più modesti, che ogni paese ha, e che a qualcuno è suonato il telefono?
Sì, io.
Ok? E che appunto riservano delle dittature che sono a volte anche più terrificanti di quella di Messi e Ronaldo. Però quest'anno è stato un anno felice perché, per esempio, se pensiamo al Guldbollen, ovvero il pallone d'oro svedese, per la prima volta dopo 10 anni di Ibrahimovic l'ha vinto qualcun altro. E il miglior giocatore svedese del 2017 è infatti Andreas Granqvist del Krasnodar.
Certo, e non Forsberg.
Io questa la vivo come un affronto personale, cioè proprio questa qua è rivolto a noi italiani.
L'hanno fatto proprio come dispetto, dici proprio?
Sì, 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 ne sono quasi certo.
Ok, l'ultimo giocatore prima di Ibrahimovic a vincere il premio era stato Ljungberg nel lontano 2006 e tra l'altro Ibra l'aveva già vinto nel 2005, prima di lui Larsson, Olof Mellberg e poi dal 2007 al 2016 aveva sempre vinto Ibrahimovic, che si deve invece accontentare quest'anno del premio per il miglior attaccante svedese, mentre Forsberg il premio per il miglior centrocampista, Olsen del Copenaghen miglior portiere e il miglior allenatore invece Graham Potter dell'Östersund, che chi segue l'Europa League conosce. In Albania invece il 2017 è stato l'anno di Sabien Lilaj dello Skënderbeu, che aveva già vinto nel 2015 e si porta a casa quindi ben 2 milioni di lek, che purtroppo sono però soltanto 15.148,35 euro
e comunque buttali via,
buttali via, spero che chieda anche i 35 centesimi perché insomma, perché no. In Armenia, come potete immaginare, ha vinto
Mkhitaryan.
Esatto. Mkhitaryan vince dal 2011 ininterrottamente ed è giunto al suo 8° premio perché aveva già vinto nel 2009 quando militava nel Pyunik Yerevan. L'unica pausa dal 2010 ad oggi, e penso anche per i prossimi, non so, fate voi quanti anni finché riuscirà a reggersi in piedi, probabilmente vincerà questo premio, è stata nel 2010 quando tale Karlen Mkhitaryan, che ha un cognome in effetti molto simile, l'aveva vinto e giocava anche lui nel Pyunik Yerevan. E la cosa bella è che tutti e due sono stati comprati dopo aver vinto il premio dal Metallurg di Donetsk, solo che uno poi ha sfruttato l'occasione per essere visto dallo Shakhtar Donetsk, che arrivare dove è arrivato, l'altro è rimasto Metallurg Donetsk e poi è tornato indietro. E quindi e qualcuno, ho visto che su Twitter ipotizzava che Mkhitaryan con le ragazze si spacci come Mkhitaryan, cosa che secondo me si può anche fare visto che il cognome è simile, non so come, che faccia abbia, ma più o meno la vita che hanno fatto è la stessa. Oh, in Austria, altro grande colpo di scena, perché non ha vinto Alaba il premio di calciatore austriaco dell'anno, dopo che l'aveva vinto dal 2011 al 2016 ininterrottamente.
Marcone Arnautovic?
No, anch'io avrei detto, diamo la nostra situazione ad Arnautovic, invece ha vinto Marcel Sabitzer.
Vabbè, sì,
ha vinto con ben 23 punti, e vi chiederete, vabbè, ma allora secondo sarà arrivato? No, è arrivato Guido Burgstaller, e poi Andreas Ulmer e quindi Stefan Schwab, Valon Berisha, Stefan Ilsanker, Michael Gregorisch, e ottavo è arrivato Alaba con ben 3 punti, tanti come quelli di Munas Dabur, sempre del Red Bull, mentre il povero Arnautovic si piazza 11° a pari merito con tutto il resto dell'Austria con un misero punticino.
Ma povero.
In effetti, chi se la sarebbe aspettata? Prima di Alaba, l'ultimo a vincerla che non fosse Alaba era stato Zlatko Junuzovic nel 2010. In Azerbaijan ha vinto Rashad Sadigov per la 6ª volta in vita sua, ha vinto nel 2004, 2005, 2010, 2013, 2016, 2017. Sadigov è il capitano del Karabag, allena l'Under-19 del Karabag e l'Under-21 dell'Azerbaijan.
È il capitano del Karabakh e allena l'Under 21 dell'Azerbaijan.
Sì, esatto. E secondo me, se telefonate avete qualche problema, lui comunque nel tempo libero ci pensa. La cosa bella
è può fare qualcosa quando c'è la sosta per le nazionali.
Esatto, è uno che non si annoia. Tant'è che nel 2006, quando voleva trasferirsi e tornare al Neftchi Baku, ma si accorse che la finestra di calciomercato era scaduta, e allora che cosa ha fatto? Ha cambiato sport e per 6 mesi ha giocato nel campionato di basket. Che è una cosa che possono fare un po' tutti, no?
Ma questo è l'essere umano migliore di sempre.
Esatto, perché abbattersi, voleva restare in forma, allora ha detto vabbè, allora visto che non ci si può più trasferire, io vado a giocare a basket, e per 6 mesi ha giocato a basket.
È come la storia del cane Air Bud, di cui ci parlasti, del cinema che cambiava sport ad ogni film, lui però lo fa.
Ma giriamo il primo film diretto da Vox to Box sulle sue gesta.
Tra l'altro, il buon Sadigov, ai tempi del Kocaelispor in Turchia, era noto come Terminator. Tra l'altro, ha detto che in Azerbaijan esisterebbe anche un premio per il miglior portiere, ma a quanto pare è stato segnato soltanto 3 volte nella storia, tutte volte allo stesso portiere, il che mi fa pensare che ci sia come minimo della corruzione. Quindi, se giochi bene, ti diamo il premio, se no, sarà per un altro anno. Sul Belgio lasciamo stare, ricordo solo che oltre alla scarpa d'oro per il miglior giocatore c'è anche la scarpa d'ebano per il miglior giocatore africano o di origine africana.
Vabbè, mi sembra un po' razzista questo premio, però.
Ma un pochetto.
Vabbè, uno può anche vincerli entrambi, no? Non so perché hanno voluto fare questa cosa. E nel 2017 l'ha vinto Tielemans. Tra l'altro ci sono anche insomma dei famosi che hanno vinto questo premio: Lukaku nel 2011, per dire, o Batshuayi nel 2014, o Kompany per 2 anni di fila tra il 2004 e il 2005. Della Bulgaria ce ne freghiamo, ma ricordiamo che nel 2011 avevano fatto questo sondaggio tra i tifosi e aveva vinto il premio come miglior calciatore il primo ministro, che all'epoca aveva 52 anni e giocava qualche volta in terza divisione, e aveva dato 20 punti percentuali di distacco a Berbatov. E a quel punto era stato lo stesso primo ministro a dire no vabbè, ma rifacciamolo, non è una roba seria così, è un voto di protesta, dai, non fate così. In Croazia quest'anno ha vinto invece Modric e chi se no. Che è arrivato quindi a vincere questo premio per la 6ª volta, eguagliando il record di Davor Suker. In Estonia invece ha vinto Ragnar Klavan per la 4ª volta consecutiva e la 5ª volta in vita sua, e probabilmente andrà avanti così per molto tempo. E il recordman per ora è l'ex portiere Mart Pom, che giocava anche in Inghilterra, che è a 6 e quindi verrà raggiunto in breve tempo. Anche sulla Finlandia soprassediamo, ma ricordiamo che Mikael Forsell è stato eletto gentleman dell'anno dall'associazione degli arbitri, che mi sembra un bel premio comunque.
Sì, sì, niente male.
Prestigioso, prestigioso.
Esatto. In Liechtenstein ha vinto Nicolas Hasler, che aveva già vinto nel 2015 e che in estate si è trasferito al Toronto e quindi poi ha vinto la MLS. Il mio shock è stato però scoprire che Mario Frick non ha vinto questo premio 1000 volte, perché non c'era in Liechtenstein che vuoi che vinca, ma soltanto 4.
Questa è palesemente un'ingiustizia nei confronti di Frick.
Esatto, io pensavo che vincesse tutti gli anni, invece no, è soltanto 2 volte negli anni in cui ha militato in Italia, nel 2002 e nel 2007. Oh, in Lituania, per il 2º anno consecutivo, vince il premio Fiodor Czernik dello Jagiellonia Bialystok in Polonia, e tra l'altro pare che a lui siano interessate Hellas Verona e Udinese, tra le altre, perché ha il contratto in scadenza a giugno, eh.
Quindi sarà un cetriolo zucca.
Un cetriolo zucca, noi ve l'abbiamo detto. In Montenegro praticamente potrebbero chiamarlo il premio Corvino, perché da quando esiste il Montenegro, da quando esiste il premio, l'hanno vinto Vucinic 7 volte, Jovetic 2 volte, Savic 2 volte, e l'unico che non c'entra è Marco Baza, che ha vinto l'anno scorso. Quest'anno ha vinto Savic per la 2ª volta consecutiva, e via. In Romania è stato l'anno di Constantin Budescu, che non ve lo aspettereste, che gioca nella squadra precedentemente nota come Steaua Bucarest.
Il FCSB.
Il FCSB, esattamente. FCSB. È molto bella la pagina di Wikipedia di quest'uomo, perché, intanto vi dico che Tatarusano è arrivato 2º e Radu 3º, per dire della grande qualità. Wikipedia ci ricorda che è molto bravo con le punizioni e anche un buon tiro dalla distanza, ma è molto criticato perché sostanzialmente non ha voglia di lavorare, ed è soprannominato Sarmaluta per la sua passione per questo cibo tradizionale. Ora, Sarmaluta, in italiano Sarmala, è uno dei piatti nazionali della cucina rumena. Si tratta di involtini di foglie di cavolo verza, oppure foglie di vite scottate in acqua salata, ma eventualmente potete anche usare foglie di lapazio, se sapete cos'è lapazio.
Cos'è lapazio?
Non ve lo spiego perché sennò la cosa si allunga eccessivamente.
Va bene.
Queste foglie racchiudono un misto di carne macinata, riso e cipolla leggermente soffritta. Il tutto viene cotto in pentola con acqua, un po' d'olio, un pizzico di sale. In alcune regioni viene aggiunta della pancetta affumicata nella pentola. Possono essere mangiate senza condimento, ma generalmente si servono accompagnate dalla panna acida.
Io comunque speravo che Udescu fosse soprannominato patrimonio.
E niente, quindi Budescu tende a ingrassare e ad andare sempre un po' fuori forma perché si ingozza di questo piatto avvolto in foglie di lapazio.
Sì, non leggerissimo effettivamente comunque. Come...
Sì, non è proprio uno snack da fare nell'intervallo, ecco, eventualmente. In Serbia ha vinto invece Vladimir Stojković, il portiere, attualmente al Partizan. Scelta che è stata abbastanza ridicolizzata, ho visto anche su Twitter, così, da gente che segue i calciatori serbi, ma tant'è.
C'era di meglio, forse.
Forse c'era di meglio, ma Stojković, alla sua veneranda età, è riuscito ad aggiudicarsi questo premio. In Galles, sempre per continuare su quest'onda, non ha vinto Bale, il premio di miglior giocatore del 2017, e non ha vinto neanche Joe Allen, che uno dice, beh, se non è Bale è Joe Allen, ma ha vinto Chris Gunter.
Ramsey nemmeno?
Nemmeno. Chris Gunter, che si è aggiudicato quindi il premio di giocatore dell'anno, mentre Joe Allen ha vinto il premio di giocatore dell'anno dei tifosi e Gareth Bale il premio di giocatore dell'anno dei giocatori. Così, forse per non scontentare nessuno.
Per scontentare solo Ramsey.
Esatto. Tra l'altro la cosa bella è che Gunter è stato sia il coinquilino di Ramsey che il suo testimone di nozze.
Ah. Quindi un po' lo sente anche suo.
Esatto, dai,
ma sì, diciamo di sì. Bale aveva vinto, per dire, le ultime 4 edizioni e poi anche 2 tra 2010 e 2011. E qui mi fermerei.
Sì, grazie. Direi che il resto lo possiamo fare in un prossimo momento Maioli.
Ma penso fosse già una selezione. Poi...
Sì, no, non, ho scelto solo quelli che premiavano il 2017, non la singola stagione, okay. Anche per non appesantire troppo.
Perché dopo le feste siamo...
Esatto.
Vabbè, niente, ci salutiamo. La puntata sarà post-prodotta e andrà online tra le 23 e più infinito. eccezionalmente, quindi mercoledì sera. E poi ci risentiamo lunedì. Prima della pausa. Ciao. Ciao a chi è già uscito, a chi è già sparito.
Ci hanno lasciato Francesco Lisanti e Simone Donati.
Un caro abbraccio.
Ciao anche a chi è restato.
E ciao anche a chi è restato, come Francesco Mariani.
Ciao a tutti.
Giulio Di Cenzo.
Faccio un secondo uso personale del mezzo, faccio gli auguri amico Ste che ci ascolta e ciao a tutti.
Non si è capito a chi fai gli auguri?
All'amico Stefano.
Ok, auguri Stefano.
Gli auguri del direttore, non se li scorda più così.
Auguri anche a Daniele Mazzanti.
Auguri a tutti.
E a Marco Maioli.
Felicitazioni a tutti i nostri ascoltatori.
Esatto, anche a quelli che non compiono oggi gli anni.
Anche ai non ascoltatori.
A tutti quelli che faranno gli anni nel 2018.
Ma. Ciao. Ciao a tutti.
Quindi ciao. Non a quelli nati l'1 e il 2 gennaio. Vabbè, basta. Ciao.
Ciao.